Dice Einstein, se volete bambini intelligenti, raccontate loro delle fiabe. Se li volete molto intelligenti, raccontate loro molte fiabe. Per motivi biochimici, l'ascolto delle fiabe produce endorfine, che sono dei neurotrasmettitori che aumentano le difese immunitarie, diminuiscono la percezione del dolore, facilitano il sonno e aumentano la capacità cognitiva. Oltre ai motivi biochimici, le fiabe ci aiutano a vivere nel mondo, contengono messaggi universali e sono stati scritti con l'emisfero destro, quello dello spirito, oggi confermato dalla psicologia e dalle neuroscienze. C'è questo libro delle fiabe. Io stasera vi racconterò una fiaba perché voi se potete essere bambini intelligenti, molto intelligenti. Lunedì scorso ero a Salerno e ho raccontato l'unica fiaba di Walt Disney con l'animazione di persone, sarebbe la Mary Poppins. Stasera vi racconterò: c'era una volta un re e una regina, e molto felici, molto ricchi, stavano bene, però come tutte le felicità c'è sempre qualche cosa che non va. Non potevano avere figli. E un giorno la regina, ricamando, si punge un dito e cadono delle gocce sulla neve e quindi vede il bianco della neve, vede il rosso della neve. Come vorrei una bambina bianca come la neve, rossa, con le labbra rossa come il sangue, e i sogni sono desideri, la parola crea, esce incinta. Restò avuto, e quindi lei, questa gravidanza, nasce una bambina. Nasce una bambina e la chiamano Biancaneve. Però, come sempre in tutte le cose del mondo, la regina si ammala e muore. Il papà, come tanti, dovendo crescere la bambina, essendo il re del regno, si sposa di nuovo con una donna molto bella e molto volitiva. Questa donna cresce la bambina, fa da mamma adottiva a questa bambina, si chiama Grimilde. E Grimilde c'ha uno specchio magico. Questo specchio magico lei interroga lo specchio e gli dice: "Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Sei tu, mia regina." E lei si gongolava: "È la più bella del reame." Nel frattempo, il tempo passa, la bambina cresce ed è una bella bambina. E un giorno lo specchio magico le dice: "Tu sei una bella figlia, tu sei bella, però Biancaneve è più bella di te." E chi ci fu? Oveva Maria. E la regina si arrabbiò e è pazza. Dice: "Biancaneve deve morire." Chiama il suo guardiacaccia, chiama il guardiacaccia e dice: "Porta nel bosco Biancaneve." Portala nel bosco e ammazzala. "Però portami la prova che l'hai ammazzata. Una volta che l'hai ammazzata, le togli il cuore e mi porti il cuore." Il cacciatore, guardiacaccia della regina Grimilde, porta questa bambina nel bosco. Però questa bambina è saporita e allora non se la sente di ammazzarla e la lascia andare libera nel bosco, prende un cervo, lo ammazza, gli toglie il cuore e alla regina porta il cuore. Porta il suo cuore, la regina è contenta. Nel frattempo Biancaneve è sola nel bosco, è sola nel bosco, però gli animali del bosco da subito le vogliono bene e le indicano di andare verso una casetta al centro del bosco, una casetta piccolina. Lei entra in questa casetta piccolina e trova tutte cose piccoline. C'è una tavolina piccolina con 7 sedie, poi entra nella stanza da letto, ci sono 7 lettini. Dice: ma chi è? Che è a casa del Barbie? Piccolina. Allora lei mette ordine in questa casa, mette ordine, poi stanca, mette questi lettini vicini, vicini, come quando io vado a Roma dalle suore e ci sono questi lettini piccolini, piccolini, c'è queste suore, io sogno 2 metri, mi dia un letto più grande. Comunque mette questi lettini, si addormenta. Si addormenta, di sera tornano gli abitanti di questa casetta, che sono 7, e sono nanetti, 7 nani, e sembrano piccoli, ma non sono, cioè sono piccoli di statura, come tutti i nanetti, però sono adulti perché hanno la barba. Dice: ma chi succede io? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? E si sveglia e vedono la casa in ordine, vedono, e quindi entrano in comunione. Biancaneve le racconta un po' le sue vicissitudini, dice: resta con noi, tu ti occuperai della casa quando noi andiamo a lavorare. Loro avevano un buon lavoro, erano pure ricchi, loro erano minatori, avevano una miniera di diamanti. Quindi loro andavano ad estrarre questi diamanti e li portavano in una caverna vicino, piena piena di diamanti, e loro lavoravano ogni giorno. Che le persone ricche veramente sono quelle che lavorano, non è che dice siamo ricchi e non travaghiamo più, questo è un altro discorso. Comunque, cioè, tu ti occuperai della casa e noi andiamo a lavorare, poi tu torniamo, stiamo un po' insieme, ne vedremo un film su Netflix e facciamo un po' di comunione. E nel frattempo la regina periodicamente interrogava lo specchio e lo specchio: specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Regina, tu sei molto bella, ma Biancaneve è più bella di te. Cudurisse, è morta! Dice: no, è viva. E dove sta? Nenanette, a Piazza Lol. Muriero. Vabbè, però non lo capisci, perché comunque va bene. Dice: ciao Piazza Lolle, nei nanette. Dice: ah, dice, allora devo andare ad ammazzarla, perché lei non può vivere, perché lei vivendo io non sono la più bella. E allora scopriamo così che Grimilde è una strega. Lei scende nella sua cantina, dove c'è un laboratorio di magherie. Prepara una lozione, la mette in una mela e va a casa di Biancaneve, che stava sempre a cantare, antipatica, nel film dei Voldini, sempre che cantava, faceva dolci, faceva cose. Dice: cosa fai? Dice: guarda, puttana di Melinda, sono della Val di Non. Sono... No, a me non mi piace, no? Io voglio i Sciamus. Buone, tarrefriscano. Il Gelsi. Allora dice: no, no, non le voglio, non le voglio. Dice: manciatilla, una che ti fa bene, una mela al giorno, le va al medico di torno. Insomma, l'ha convinta, si prende questa bella mela, dà un morso alla mela e muore. Muore e lei se ne torna al castello, riprende le vesti della regina Grimilde. Riprende le vesti e i nanetti tornano e la trovano morta, ma siccome Biancaneve era bellissima, dice: non la possiamo seppellire. L'hanno messa in una bara di cristallo e la mettono nel bosco. E loro abitano nel bosco, la mettono fuori questa bara di cristallo, tutti gli animali lì a piangere, a fare festa e cose. Festa, facevano la veglia. Passa un principe, il famoso principe azzurro, non cercate il principe azzurro con Cinecchio, ci sono solo nei fiab, ormai c'è scoloriero, vanno, il principe azzurro vede questa bella donna ed è tentato di baciarla. La bacia e Biancaneve si sveglia. Si sveglia, che bello figlio, dice. E quindi dice, andiamo, dice, io sono figlia di... Gli racconta tutta la storia, ritornano al castello, lo dicono al padre che cacciano via Grimilde e loro si sposano e vissero felici e contenti. Questa è la fiaba. Questa è la fiaba che voi avete capito, perché le fiabe, come ho detto, sono scritte con l'emisfero destro. L'emisfero destro è l'emisfero dello spirito. E quindi voi l'avete capita, ma non potete ripeterla perché io ve l'ho raccontata con l'emisfero sinistro, la razionalità. E però dentro di voi sapete la verità. Allora noi adesso vedremo la spiegazione, io ve la spiego così per incentivarvi a leggere. Io sono stati pubblicati due libri, uno diceva chi? Quello scuro e quello chiaro, quindi la vita accattate, ma leggeteli. La cosa bella, anzitutto, è quella di ripensare la nostra vita come una fiaba. La ma finire di pensare sempre a Shakespeare, la tragedia. Pensiamo sempre alle cose negative che ci accadono, che ci sono accadute, ma come ci sono accadute anche le cose positive. E siccome la parola crea e il pensiero attrae, se tu pensi le cose negative, ne attrarrai di altre negative. Se tu invece pensi le cose positive, ne attrarrai di altre. Cosa disse Gesù a Santa Margherita Maria? Cioè, vedi, le mie mani sono piene di benedizioni. Nella misura in cui tu mi ringrazi, io ti farò altre grazie. E naturalmente, nella misura in cui tu ti ricordi di cose negative, o zio Oreste, cose, lascia fuori quando chiude, diceva qualcuno, mio padre. Quindi, noi dobbiamo ripensare alle cose belle, perché più le pensiamo. Ecco, se io ci ho detto di fare memoria, cos'è la memoria per gli ebrei? La memoria, noi facciamo la messa. E la messa non è a parte i pallini che sono quelle che sono, ma la messa è un'attualizzazione, è una memoria, sicurate. È quando noi ci sediamo in chiesa per la messa, noi ci sediamo, siamo al Giovedì Santo seduti con Gesù. La memoria è proprio questo. Se tu attualizzi il ricordo bello della tua vita. Perché tutti noi abbiamo vissuto momenti stupendi, che è la cosa più difficile. Quando faccio la preghiera del cuore, a volte dico, pensa ad un evento bello della tua vita dove tu ti sei sentita libera, tranquilla, a posto. Ci sono persone che non ci riescono perché siamo abituati, adesso sto facendo delle catechesi sul pensiero, vi consiglio di ascoltarle. Su YouTube, Padre Giuseppe Galliano, gli 8 modi di pensare sbagliati più l'intelligenza emotiva che ho fatto ieri mattina a Varese. Noi dobbiamo educarci a pensare. Quindi ecco qui allora vivere la vita come una fiaba, le cose belle, non le cose. Nel libro io racconto un fatto. Che se tu lo vedi dal punto di vista razionale, io avevo 7 annunze, un piccirillo, doveva nascere mia cugina, abitavamo porta con porta, era agosto, c'era cavolo, c'era cosa, su piccirillo, senza colazione, senza niente, così, chi si ha verità? Assettato uno scacchiere, assettato, che aspettava, c'era bene la cicogna. Io sono stato sempre un credulone. Uno che ci crede. A bene la cicogna, mi ha detto mia madre. Poi mia madre che piangeva, preoccupata, disse: ma a bene la cicogna ci sono tutte queste cose. E messo lì e dalle 7 del mattino è abbandonato. Se tu lo vedi, sì, se tu lo vedi dal punto di vista razionale, è nata a mezzogiorno. A mezzogiorno hanno aperto finalmente questa porta. A mezzogiorno io entro, trovo sta bambina, perché oggi sarebbe impossibile, ittata una vetrolite, sopra la tavola, sta bambina una sciagura sola, perché tutti davano alla puerpera, sarebbe la zia Franca, tutti, mia madre manco mi taliò a dire, c'ho il cilindro da mangiare, anziché dei latte, faccio le scuote, niente. A mezzogiorno io sono entrato. Virus avvicina una vetrolite che mi talia. E disse, qua è? Che succede io? Scantato. Però, ecco, io adesso, questo è il fatto in se stesso. Io l'ho fatto diventare una storia bella di quando ho conosciuto mia cugina, che voglio bene. Non è quella preferita. Attenzione, perché non vorrei che Antonella è collegata. È Antonella chi dà collegata. Ciò significa, questo lo scrivo nel libro, ma è una sciocchezza, però la nostra vita è fatta di tante sciocchezze. Noi dobbiamo ricordare le cose belle. Adesso, sta regina Grimilde è una pazza, è una psicopatica. Quante ce ne sono di queste psicopatiche in mezzo a noi? Fissata con la bellezza. Se vedete, Patty Pravo pare una leonessa. Quanto si fece tirare, mostruoso. Ci sono persone. Allora, la bellezza, attenzione, amore, bellezza e denaro sono tre cose che non si possono ammucciare. Amore, bellezza e denari sono tre cose che non si possono nascondere. Io ho dei parenti che ancora non hanno capito se sono ricchi o poveri. Un giorno sono ricchi, un giorno sono poveri. Ricchi, poveri, ricchi, poveri. E ricchi e poveri, ma ne hanno due. Allora, non li possiamo nascondere e nemmeno, ecco, dobbiamo accettare la vita perché il bello deve ancora venire. E allora c'è un tempo bello dell'infanzia, dell'adolescenza, della giovinezza, della maturità e della vecchiaia. La scrittura parla di com'è bella la vecchiaia. Certo, c'hai qualche ruga in più, qualche dolore in più, ma guarda la bellezza dello spirito, però incontrerai sempre persone che non ti perdoneranno il successo, non ti perdoneranno di essere bello. Allora, nella scrittura il bello non corrisponde alla bellezza estetica nostra. Il bello è quello che è in ordine, quello che sta bene. Allora, se tu sei una persona di successo, sappi che non te lo perdonerà nessuno. Questo che significa? Significa che allora noi per farci ben volere, contiamo qualche guaio, qualche ingustia, qualche cosa, perché così le persone ci vogliono bene. Ma attenzione, noi conosciamo, ci sono persone che sono come Grimilde, quindi scendono nell'altro, ti fanno la Maria, ti durano la mela avvelenata. Quindi sii te stesso e combatti, perché incontrerai sempre persone psicopatiche che non ti perdoneranno che tu sei meglio di loro. E allora non svenderti, sii te stesso e vincerai. Lo abbiamo visto, che cosa usa Grimilde? Usa una mela. Nel libro della Genesi, sarebbero le prime pagine, al capitolo 3, si parla di questa mela dove il diavolo dà a Eva la mela e Dallocco di Adamo. Se la prende e loro fanno la stessa fine di Biancaneve. Loro perdono la comunione con Dio. Quindi dobbiamo stare attenti perché chi è che prende la mela? Abbiamo detto Eva. Isha, Adamo ed Eva sono la mente razionale, Ish, Eva, Isha, chi prenderà la mela sarà sempre la nostra parte spirituale, quindi è la parte più profonda di noi. Prenderà sta mela e distruggendo tutto quello che è la nostra vita. E allora, per difenderci, ci vuole un attento discernimento, per non fare la fine di Biancaneve, per non fare la fine di Eva, che poi alla fine chi fu cacciato dal paradiso? Adamo. Ed Eva restò nel paradiso. Quindi c'è questa scissione, questa scissione. Altra cosa è quella del cacciatore, del guardiacaccia, chiamiamolo come vogliamo. Quest'uomo riceve un ordine, riceve l'ordine di andare ad uccidere Biancaneve. E quindi lui deve eseguire l'ordine. Ma lui, invece di eseguire l'ordine, segue la sua coscienza e non uccide Biancaneve. Se voi leggete i rapporti della Seconda Guerra Mondiale, il processo di Norimberga, e tanti gerarchi fascisti dicevano: ma io non ho colpa, io ho obbedito a quello che mi diceva, non potevo fare a meno di obbedire. E molte volte noi ci troviamo in situazioni in cui noi dobbiamo obbedire. Allora, non è il caso, terra terra, avete visto anche quello che è successo con il vaccino, cosa? Non ci addentriamo, ma tanti medici dicono: noi abbiamo obbedito a quello che ci dicevano, tachipirina e tranquillatene, chi se ne volevano come i pira. E va bene, anche questo, cioè, noi abbiamo obbedito a quello che era il diktat. E noi ci troveremo sempre nella vita, attenzione, ci troveremo nella vita dove noi siamo portati ad obbedire a qualche cosa. Vi ripeto, non i gerarchi fascisti, nazisti, quello che è, e non i medici, una cosa, ma a volte obbedire a delle cose elementari, può essere anche devi obbedire a tua moglie, perché nella Bibbia è così la vita. Tu devi obbedire a tua moglie. Cosa dice Dio ad Abramo? Io ti parlerò attraverso Sara. Poi nella pratica, in effetti è così, nella pratica noi diciamo che comanda l'uomo, ma come? Però, perché, allora, noi ci troviamo ad obbedire. Gesù si trova nell'orto del Getsemani e lui è vero uomo e vero Dio. Quindi come uomo lui è tentato di scappare, è tentato di scappare e di rifarsi una vita. E Gesù non aveva capito che poi alla fine la salvezza del Messia passava attraverso la morte di croce. Gesù lo ha capito un anno e mezzo prima di essere arrestato. E la tentazione è l'ultima tentazione, la tentazione è proprio questa, è tentazione che viviamo tutti, di lasciar perdere, di mollare, di portare i remi in barca, ma facciano quello che vogliono, specialmente i genitori che stanno sempre appresso ai figli, ma sì, facesse quello che vuole. No, e allora siamo tentati di mollare, un po' per stanchezza, un po' per debolezza. Allora, l'obbedienza, Gesù fu obbediente a chi? Lo accennavo ieri nell'omelia della lezione. Gesù a chi fu obbediente? Gesù fu obbediente al Padre, perché se Gesù obbediva ai parrini, al sommo sacerdote, dicevo, ci sarebbe però una statua nella piazza di Gerusalemme. Invece Gesù, come ci dice la lettera ai Filippesi, fu obbediente al Padre sino alla morte di croce. Teniamolo presente. E il guardiacaccia cosa fa? Prende il cuore di un cervo. E porta la regina al cuore di un cervo. Chi è che nella scrittura fa la stessa cosa? Tobia prende il cuore del pesce. No, Nella scrittura ci sono due esempi.
Qua.
Qua. Chi è? Qua. Ci sono due esempi. Rosalia, tu che sei brava. Chi sono? Non ha studiato. Oligumbuligissimo, questo è. Sono due esempi. Il primo è Giuseppe. Giuseppe venduto dai fratelli. I suoi fratelli erano Merius. No. No, è un leone. No, leone non ce n'erano. Esatto. Hanno preso il cuore di un animale, l'hanno bagnato la tunica e ci buttare la tunica. Però il cuore, loro squartano un agnello e gli portano, per invidia. E poi il Signore, attenzione, ho cavallo picchiato.
Se non c'è un filo.
Come siete bravi! Allora, no, ecco qua, vedi?
Io non ho dato pure, che dai il
Chi dobbiamo scegliere? Ci sono due linee di pensiero. E ho cavallo picchiato, ci lucio pilo. Per gli stranieri, il cavallo che viene invidiato ha il manto lucente. Però c'è un altro proverbio che però dice casa picchiata o povero malata. Cioè una casa invidiata o è povera o è ammalata. Questo è importante perché qui sta a vedere chi scegliere. Cosa scegli? Cosa scegli? Ma questo è un proverbio popolare, ma nella vita noi saremmo sempre portati a scegliere qualcosa o di positivo o di negativo. E tutti e due sono due proverbi siciliani. Tutti e due sono due proverbi siciliani che vanno bene, che noi siamo cresciuti con questi. Qui bisogna rieducarsi. Perché noi siamo cresciuti con tutti i suoi proverbi negativi, siamo nati per soffrire. Te ricordi quando lo dicevano? E se rirube nei di, cancia ruminica. Siamo cresciuti con queste cose negative, dobbiamo lasciarle andare, dobbiamo scegliere. Ecco allora, ho cavallo picchiato, ci lucio pilo. Giuseppe, invidiato, suo padre gli voleva bene. Aveva 12 figli, ma Giuseppe era particolare. E i fratelli invidiosi lo gettano in una cisterna e portano al papà la camicia con macchiata di sangue. Dice, un leone, tu mangiò. E poi dice, ma che ci guadagniamo a lasciarlo nella cisterna? Vendiamolo, vendiamolo come schiavo e diventa schiavo in Egitto. Ma se tu sei benedetto, attenzione, questo è importante, se tu sei benedetto, dovunque vai porterai benedizione. Perché come schiavo viene comprato da Potifar. Potifar, e allora dice la scrittura, mi pare che sia al 37 di Genesi, proprio nelle prime pagine della Bibbia, che il Signore benedisse la casa di Potifar per Giuseppe. Poi, a moglie di Potifar si incapricciò di Giuseppe, che era un bel figlio, e successe il patatrac, e andò a finire in prigione. In prigione stesso benedisse la prigione, fino a quando il Signore lo tirò fuori dalla prigione e lo fece diventare viceré d'Egitto. E credici, che tu sei benedetta, Luana. Così, per dirne una. Credici che sei benedetta. Tutto dipende dal crederci. Se noi crediamo che siamo benedetti, dovunque andiamo, noi porteremo benedizione. Dovunque andiamo, noi porteremo pace, gioia, amore, con la semplice presenza. Però, ti ripeto, questa benedizione porterà l'invidia di quelli che ti stanno vicino, il tuo suocero, il tuo frate, la tua cugina, la tua amica, velatamente ti invidieranno. Vittorio ti invidierà. Lode al Signore. Però tu credici che sei benedetto. Credici e porterai benedizione ovunque. Poi il Padre lo ricongiungerà. Altra cosa è Isacco. Abramo ammazza l'ariete e non ammazza il figlio. Il Signore non vuole i nostri sacrifici. E anche qui. Ecco allora, ritornando al guardiacaccia, il guardiacaccia poi viene scoperto e la regina lo farà ammazzare. A volte ne va anche della nostra vita, ma l'importante è vivere liberi, ascoltando la propria coscienza. E lo specchio di Grimilde è la sua coscienza. Se vi ricordate, c'è anche lo specchio di Mary Poppins. Allora, questo specchio che era la sua coscienza. E così noi dobbiamo educare la nostra coscienza. Perché la nostra coscienza ci dirà che siamo brutti, che siamo... C'è un bellissimo, ecco, l'ho segnato, un bellissimo salmo che dice tu hai plasmato i miei reni, mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Ti rendo grazie perché sono stato formato in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere. Allora, quanti di noi la mattina si alzano, si guardano allo specchio e invece di scantarsi dicono Signore, e addirittura la parola è qui, mi hai fatto come un prodigio. Noi siamo il prodigio di Dio. Ecco qui, noi allora possiamo scegliere di fare come Grimilde, di fare come Grimilde e quindi essere sempre in ansia per qualche cosa, oppure dalla parola di Dio. Mi hai fatto come un prodigio. Mi hai formato sin dal seno di mia madre come un'opera stupenda. Chi c'è poi in questa fiaba? Muriero ormai. I nanetti. I sette nani. Sono sette, come sono sette i doni dello Spirito Santo. E i nanetti ci portano alla preghiera del cuore. Sette gradini, noi scendendo nelle viscere della terra, quando noi facciamo la preghiera del cuore, che tu ti addormisci, un susquidocchio, quando facciamo la preghiera del cuore, noi scendiamo nelle viscere nostre. All'inizio troveremo spazzatura, dopo la spazzatura troveremo i diamanti, troveremo il tesoro. Tu vuoi arricchire? Chi è che vuole arricchire? Tutti vogliono arricchire, tu sei già ricca, non c'è bisogno. E se noi vogliamo arricchire, tu hai parlato di Tobia, è inutile che cerchi soldi fuori, perché fuori di te trovi soltanto tasse da pagare, trovi soltanto i miseri che vanno picciole. E tu vuoi essere ricco, che tra l'altro nella scrittura i ricchi sono considerati, devi essere signore, signore mangia e fa mangiare. Allora, dove trovi il tesoro? Dove l'ha trovato Tobia? In questo viaggio dentro di noi. La preghiera del cuore sembra qualcosa di... siamo con gli occhi chiusi, in addormentiamo, cosa. Ma se tu riesci a fare come i nanetti, i sette nani, i sette doni dello Spirito Santo, riesci ad entrare nel tuo cuore, trovi il tesoro. Questo tesoro, perché la vita non è quella che noi vediamo fuori. La vita è quella che abbiamo dentro e noi proiettiamo fuori. Quindi tutto quello che accade fuori, di chi è il colpevole? Dell'universo, di Tizio, Caio, ma è nostro. È nostro. Quindi dobbiamo chiederci, ma questo è il discorso sui pensieri. Poi c'è, stiamo per finire, poi pregheremo un po',
su questa fiaba sarebbe la bellezza di fare la preghiera del cuore, scendere nel nostro profondo, ma non siamo qui stasera, è una serata di lode. E poi c'è la bara di cristallo. Vi ricordate quel canto? E vedo un mondo dall'oblò, mi annoio un po'. Ci sono persone, le persone invisibili, le persone che vedono il mondo da un oblò, che vedono il mondo da una vetrata, perché sono persone che non si coinvolgono. Le cucina, ad esempio, Caterina, le cucina Caterina, è su Facebook un shade. Francesco Chiova, tu sai, una donna invisibile, ma tu vuoi fare un profilo tuo? Tutti, tutta la famiglia, c'è cioè Teresa, Giuseppa, Teresa, Giuseppe e Caterina, Giuseppe Chiovaro, e la cucino Pino, tutti i dati. Fatti vedere. Allora, questa è una sciocchezza, ma è sintomatico di come tante volte noi ci nascondiamo, ma a muccia, a tutto pare. Quindi, vediamo il mondo da un oblò, da una vetrata, e questa è Biancaneve. E vi ricordate, ecco, qui si parla di principe azzurro, e Gesù troverà una bara. Vi ricordate quando Gesù trova una bara? Incontra. Brava Rossella con i gatti. C'erano due cortei, un corteo del funerale, sempre le cose del mondo, che portavano questa bara aperta, e il corteo, che tra l'altro uscivano da Nain, la vedova di Nain, questo è figlio unico di madre vedova, vedova di Nain. Nain significa luogo delle delizie. Nel luogo delle delizie muore e stanno uscendo da Nain. Gesù sta entrando con l'allegra brigata. Gesù è con le sue donne, i suoi discepoli, tutti là, e si incontrano. La cosa più bella è incontrare Gesù con i suoi discepoli. Lo incontrano e Gesù, quando non si ferma, cioè si ferma, e dice: Che succede io? C'è figlio unico di madre vedova. Gesù tocca la bara e il ragazzo risorge. Il figlio della vedova risorge e Gesù dice: Torna da tua madre. Perché molte volte la morte non fisica, morte sociale, affettiva, è una fuga dalla mamma. Noi vediamo nella Bibbia due fughe, una fuga dalla mamma e una fuga dal papà, quindi siete tutti coinvolti. Il figlio della vedova di Nain fugge dalla mamma, non riesce ad essere all'altezza delle sue aspettative e muore. Ovviamente non muore fisicamente, ma ci sono persone, come ci dice il nostro Franco Battiato, si diventa vecchi senza mai diventare adulti. L'altra invece è la figlia di Gairo, 12 anni. Pure lei morì, no, fugge da suo padre. E Gesù guarisce l'uno e guarisce l'altra e li restituisce, perché i problemi dobbiamo superarli, non possiamo fuggire da un problema. Bisogna attraversarli con Gesù. E allora, bando alle chiacchiere, abbiamo l'ultima mezz'ora, vogliamo pregarci. E vogliamo pregarci per vivere felici e contenti. Tutte le fiabe finiscono, vissero felici e contenti. Ma poi, dopo 5 anni che sono maritate, che succede io? 7 anni? No, mi dispiace padre, lei non è. No, la crisi del settimo anno era quando tu eri picciotto. Adesso è la crisi del terzo anno. andiamo a acquistare. Allora, non lo so dov'è, mi pare che in America fanno la condizione che se ti lastichi devi restituire il regale. Quindi se si lassano il regalo indietro, per carità. Ok, è un argomento scottante, lasciamo traperdere. Però, ecco, quello che stavo dicendo, cosa stavo dicendo?
7 anni,
3 anni, vissero felici e contenti. Allora, è la scommessa della quotidianità. La scommessa della quotidianità, ogni giorno, quando facevo il matrimonio di Marco, bisogna riscegliere, ma questo è tutto, riscegliere il marito, riscegliere la moglie, riscegliere il cammino, riscegliere Gesù, perché Gesù sarà sempre diverso e non sarà mai lo stesso di quando eravamo piccolini, ma cresce insieme a noi. E allora, Signore, noi ti vogliamo pregare, vogliamo fare un canto, e con questo canto, Signore Gesù, vogliamo invocare il sangue di Gesù, Padre. Vogliamo invocare il sangue di Gesù. Sangue di Gesù è la vita di Gesù. Signore, noi ti offriamo la nostra vita. A volte la nostra vita è come quella di Grimilde. Siamo ossessionati dalla bellezza, siamo invidiosi degli altri. E il bene dell'altro condiziona la nostra vita. Grimilde era regina di un regno. E da Piccirilla che cosa le faceva? Eppure molte volte noi siamo ossessionati dagli altri. Quindi ti presentiamo, Signore, la Grimilde che è dentro di noi, perché ciascuno di noi possa vivere la propria vita indipendentemente dagli altri. Signore, noi siamo come il guardiacaccia. A volte abbiamo delle obbedienze, ci troviamo a scegliere tra quello che ci viene ordinato e quello che sentiamo dentro di noi. E per farlo abbiamo bisogno, Signore, della Tua vita in noi, per scegliere andando incontro, e sappiamo che prima o poi veniamo scoperti, quindi andando incontro ai possibili disagi. Signore, vogliamo fare questo canto del sangue di Gesù perché ciascuno di noi possa essere come i 7 nani, cioè essere ricchi, essere Signore e continuare a lavorare, perché il vero lavoro è su noi stessi. Quindi scendere nel profondo e tirare fuori anche nella vecchiaia. È un periodo difficilissimo la vecchiaia. Andiamo in pensione, boh, alla pensione non abbiamo niente da fare. No, noi siamo qui per una missione e noi siamo qui perché dobbiamo tirare fuori dentro di noi le ricchezze per condividerle con gli altri. E allora, Signore, ecco la vita di Gesù, ecco il sangue di Gesù. Gesù, tu sei venuto e la tua vita è stata un'unica missione, annunciare il Padre. E tutti noi, Lia, tu devi annunciare il Padre. E annunciare il Padre significa annunciare la vita, anzitutto a mamma Rita, anche alle zie, a zia Laura e a zia Liliana, a Dario, l'uomo della tua vita, ai tuoi figli, seppure nonna, ai tuoi nipoti. Devi portare vita, essere frizzante. No, adio mesciuta, lo so che lo sei, ma per questo ho preso te come punto di riferimento, non ho preso altri. Sì, Liscia Gazzato Ferrarelle. E vi ringraziamo, Signore Gesù, allora la vita di Gesù in noi. E la vita di Gesù che dobbiamo portare, sai, questa è la nostra missione, portare vita. E poi ti ringraziamo, Signore Gesù, il principe. Principe azzurro che vede una cosa morta. Oh, le credeva morta. Vede una cosa morta. Dove troviamo nella scrittura qualcosa di morto che ritorna in vita?
Ezechiele.
Ezechiele 37. Quando Dio dice ad Ezechiele, vedi questa valle? Sono tutti morti. Possono tornare in vita? Ezechiele, essendo un prete, dice, ma tu sai. E poi dice, ordina. Ordina allo Spirito di ricostruire. Noi crediamo nello Spirito Santo. Quando vedi una persona moitizza, no morta, moitizza, persona i cadaveri ambulanti, e i zombie, ordina. Vieni Spirito Santo, ordina, se noi abbiamo la vita di Gesù. Chi incontra noi dovrebbe incontrare la vita. Chi incontra noi dovrebbe incontrare la pienezza della vita. Non possiamo arrenderci. Poi ognuno, ecco, noi possiamo pregare, possiamo mandare Spirito Santo, poi ognuno farà quello che vuole. E qui per fare questo, sangue di Gesù. E allora, Signore, vogliamo invocare il tuo sangue. Gesù. Sangue di Gesù, liberaci. Sangue di Gesù, liberaci. Sangue di Gesù, liberaci, guariscici. Sangue di Gesù, guariscici. Sangue di Gesù, guariscici. Sangue di Gesù, guariscici. Sangue di Gesù, guarisci. Shinanaya la 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 ya sarava. Inkinaya la ya la la ye. Salala ya la yantara la la ye. Alla ya la ya la la ya la ya la la ya la la ya la 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 ya la 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 ya la ya la la.
Giace sul fianco sinistro, mettendo su di essa la porta della casa di Israele. Porterai la loro colpa per il numero dei giorni in cui giacerai su di esso. Ezechiele 4.
Com'è l'inizio? L'ho sentito.
Giace sul fianco sinistro.
Infatti, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Lettera ai Romani 10:13. Grazie.
Chi volete che io salvi? Barabba o Gesù?
Non chiedermi più di abbandonarti, lasciami venire con te. Dove andrai tu, verrò anche io. Dove abiterai tu, abiterò anche io. Ruth 1, versetti 10, 16, 17, grazie.
Io non mi ricordo di la tua invidia, la mia fortuna, però non mi ricordo di questo,
non la miro.
E ti ringraziamo Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo per quanto ci hai detto. Ti ringraziamo Signore Gesù, giaci sul fianco sinistro. Cosa abbiamo sul fianco sinistro? Abbiamo il cuore. Ti ringraziamo Signore Gesù per questo invito. È la parte sinistra del nostro corpo, da quale emisfero del cervello è comandato? Dal destro. Dal destro, che è la parte intuitiva, la parte dello spirito. Signore, ti ringraziamo per questo invito. Giaci sul fianco sinistro. Giaci, cioè coricati, dormi. E tra poco tutti noi andremo a letto. E il fianco sinistro è il cuore, un cuore che chi più chi meno ha delle ferite. E però tu cosa hai detto a Tommaso? Hai detto: metti il tuo dito nel mio costato, nel mio cuore. Signore, stasera noi vogliamo dormire, che per gli ebrei, qui è Ezechiele, siamo quindi nell'Antico Testamento, dormire, ISSN, e non è come per noi dormire, ci mettiamo a letto e dormiamo. Per gli ebrei dormire è capire la verità della vita non con la nostra testolina, ma con l'emisfero destro. Perché la nostra vita, Signore, può essere, ecco, l'esempio che abbiamo fatto stasera, la casa picchiata oppure il cavallo picchiato. E noi possiamo scegliere. Ecco, tu ci inviti a scegliere la parte destra, scegliere e quindi scoprire quello che è la nostra vita, non quello che dicono gli altri, perché molte volte quello che dicono gli altri è la parte razionale, è quello che vedono, è quello che vede la carta d'identità. Stamattina sono partito e presenti la carta d'identità. Gagliano Giuseppe è nato a Palermo, ma il mistero di quello che sono io non si può leggere una carta d'identità. E ci inviti a mettere il dito nel tuo cuore. Il dito che cos'è? Digitus paterne dextere. Quindi stasera, invocando il nome di Gesù, perché ecco, Massimo ci ha letto la lettera ai Romani, chi invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ma all'inizio di questa serata, se vi ricordate, chiama il suo nome, Dio lo salverà. E quindi, Signore, tu hai aperto il nome, non è una password, il nome è la presenza. Chiama il tuo nome, cioè chiama la tua presenza. Chi ama te, Signore, sarà salvato. E chi invocherà il nome del Signore sarà salvato. Salvezza non significa andare in paradiso. Salvezza significa vivere una vita piena. Giuseppe, stai attento. Vivere una vita piena. Anche tu devi vivere una vita piena. A stasera il tuo suero. A stasera la tua madre. E la sacerdote del telefono. A mamma è sempre a mamma, che c'è già? Se... La tua vita però. Taglia questo cordone ombelicale. Comunque, lasciamo perdere, non siamo qui per te stasera. Acci la navasata, navasata, cara zio. Ok. Lode al Signore. Salvezza significa vivere una vita in pienezza, che non realizzeremo mai in pienezza pienezza, perché a 99 mancherà sempre uno. Perché mancherà sempre uno? Perché noi siamo un essere finito. Dio è un essere infinito. Quindi non riusciremo mai a prendere Dio nella pienezza. E quindi ci sarà sempre un quid di insoddisfazione. Why, dice Gesù, se noi pensiamo che questo quid lo possiamo risolvere con una crociera, con un libro, con un nuovo amore, con i figli, niente. Devi accettare questo quid di insoddisfazione, perché sei un essere infinito in un corpo finito. E allora, Signore, vogliamo invocare il tuo nome e mettere stasera tutto quello che è il nostro dito, mettere nel tuo cuore il nostro dito, cioè la nostra vita. E quindi la nostra vita, i nostri affetti, i nostri amori, il nostro lavoro, le nostre amicizie, la nostra pastorale, la fraternità, questo cammino che stiamo facendo. Signore, vogliamo mettere tutto nel tuo cuore. Giaci sul fianco sinistro. Ezechiele 4:4. E allora, Signore, vogliamo mettere tutto sul fianco tuo sinistro, per poi farlo passare nel nostro, e invochiamo il tuo nome. Ascolta i precetti della vita. Poggi l'orecchio per conoscere la prudenza. Impara dov'è la prudenza, dov'è la forza, dov'è l'intelligenza, per comprendere anche dove sono la longevità e la vita. Dal libro di Baruch, capitolo 3, versetti 9 e seguenti. Ti ringrazio la parola.
Beato l'uomo che sostiene la tentazione, poiché una volta che l'ha dato, riceverà la colpa della vita, perché promesse a quanti uomini. Lettera di Giacomo.
La tentazione, come avevo detto, di mollare, non mollare, credici. Allora ti ringraziamo, Signore Gesù, perché ci inviti la prudenza, la conoscenza. E arriviamo alla conclusione. Ti ringraziamo perché questo cuore che abbiamo, tutto quello che abbiamo messo nel tuo cuore, Signore, ha bisogno di prudenza e conoscenza, e ha bisogno di resistere, credici, e non mollare.
Signore, ti ringraziamo e ci avviamo verso la conclusione.